La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Atmosfere molto delicate, molto suadenti, che poi insomma fanno da contrasto totale alle diciamo dinamiche alle quali ci porta il film di oggi, di cui ci parla come sempre il nostro Marcello Gerardi, che con piacere torniamo ad accogliere i nostri microfoni. Ci sei, Marcello?
Sono qui, buongiorno Fabrizio.
Buongiorno a te. Allora, Pino Donaggio, tra l'altro, così lo dico a inizio trasmissione, è la prima delle collaborazioni con questo importante cineasta nordamericano, sì. E, insomma, faranno parecchi film insieme, si crea un sodalizio importante con questa pellicola del 76.
Certo, parliamo di poi una delle pellicole più famose di De Palma, insomma, quello che sancì comunque il suo successo di critica e di pubblico più importante, diciamo, da quando aveva iniziato a fare cinema e ci aveva regalato già delle gemme come Il fantasma del palcoscenico, però che non avevano avuto quel riscontro così enorme di critiche di pubblico che ebbe questo Kerry, Lo sguardo di Satana.
Come al solito, scusami se ti interrompo,
prego.
Il titolo italiano aggiunge qualcosa che di assolutamente superfluo e di, se vogliamo, anche che appesantisce tutto il discorso.
Soprattutto superfluo, insomma, bastava benissimo Kerry.
Che poi è il titolo del film in originale e anche del romanzo da cui è
tratto. Il romanzo, appunto, che stavo dicendo, il primo romanzo lungo di Stephen King, cui King era molto legato, e tra l'altro una delle trasposizioni cinematografiche più riuscite dai libri di Stephen King, insomma, ecco. Quindi sicuramente un film suggestivo, bisogna dirlo, un horror, insomma, thriller horror, insomma, perfetto, diciamo, dal punto di vista, quasi perfetto, diciamo, dal punto di vista delle dinamiche, e che c'ha anche riferimenti, poi lo dirai tu, anche sicuramente a livello musicale, dei momenti hitchcockiani, dopo soprattutto in determinati brevi stacchi, insomma, in cui la suspense diventa fortissima. Di che si parla? Una ragazza, una giovane ragazza in un college, in realtà la protagonista Sissy Spacek aveva 25 anni quando fu scelta da De Palma, che inizialmente non la voleva, voleva una persona più giovane, cioè una ragazza più giovane, perché doveva rappresentare una adolescente, insomma, alle prese appunto con i primi problemi della pubertà, con l'incontro appunto con i colleghi, insomma, del college. In realtà Spacek riuscì a imporsi un giorno, addirittura presentandosi agli studios vestita in una maniera non solo trasandata ma impressionante, sporca, lacera, quasi come fosse, insomma, una, diciamo, davvero la protagonista del film, che De Palma la prese subito, insomma, dice: questa è Carrie, praticamente, con i capelli scompigliati, sporca, insomma, veramente lo fece proprio apposta, che a volte gli attori hollywoodiani le performance se le creano anche prima di entrare nei film, no? Per farsi accettare, non è la prima volta che un attore si presenta in un certo modo, con un certo look, proprio per farsi scegliere. De Palma la scelse, convinto, e con la sceneggiatura di King, insomma, dette vita a questo film, in cui si narra questa figura, insomma, questa ragazza adolescente che viene sbeffeggiata perché è molto timida, oppressa da una madre fondamentalista cattolica che c'ha l'incubo del peccato, quindi ogni cosa è un peccato.
Ricordiamo, quindi, ragazza madre, tra l'altro, perché il padre poi si scopre scappato, insomma.
Appunto, che vive questa avvenuta gravidanza come un terribile peccato di cedimento, insomma, proprio ai peccati, al potere della carne, quindi con un senso di colpa enorme, che la tiene lontana dalle altre persone, che la tiene in particolare dai ragazzi, perché sono fonte di peccato, insomma, una fondamentalista cattolica fanatica, che tra l'altro, insomma, Piper Laurie ebbe addirittura una nomination all'Oscar come miglior attrice non protagonista, quindi questa donna bigotta, fanatica, insomma, la realizzò molto bene in questo film. La ragazza scopre quasi accidentalmente...
Ricordiamo appunto la madre, Piper Laurie, ce la ricordiamo nello Spaccone, per esempio. Insomma.
Sì, il film più famoso che fece insieme a questo fu lo Spaccone, poi diventò comunque, anche grazie a questo film, la caratterista, e fece tanti film anche di serie B, se vogliamo, insomma, di secondo piano, però insomma ha lavorato fino a pochi anni fa, sostanzialmente, non più azzeccando il capolavoro, comunque il film di grande successo.
Tra l'altro, diciamo, lei viene bullizzata a prescindere, però il motivo che scatena ancora di più l'accanimento da parte delle compagne di classe...
Sì, è il fatto epocale che le capita di avere la prima mestruazione mentre faceva la doccia.
E di fronte a tutte le compagne di scuola.
Sì, si spaventa terribilmente, chiede aiuto e le compagne di scuola dice che non sai queste cose, cioè praticamente la bullizzano in maniera spietata, proprio violenta, diciamo, proprio addirittura gli tirano i tamponi, mettiti il tappo, insomma, la umiliano in tutti i modi, insomma, questa ragazza quindi accumula lentamente un senso di repressione e di rivalsa, insomma, nei confronti di queste compagne di scuola, con cui non riesce comunque a legare, non riesce, anche se l'insegnante cerca di aiutarla, addirittura mette in punizione le sue colleghe per appunto questo gesto che considera crudele, ma non ha molta efficacia, perché si prepara il ballo appunto dell'istituto, che annualmente si tiene, il ballo finale, molto ambito e conteso, insomma, soprattutto tra le ragazze, insomma, che scelgono dei cavalieri e poi devono formare la migliore coppia della sera. E insomma, lei naturalmente, non avendo mai il permesso della madre, non aveva mai partecipato, non si sentiva neanche all'altezza di partecipare. Invece una di queste ragazze, Shu, si sente un po' in colpa nei confronti di questa ragazza e suggerisce al fidanzato di portarla lei al ballo. Dice: mi sacrifico io, non succede niente.
E non si capisce all'inizio se sia semplicemente già un anticipo di quello che può essere poi l'ulteriore.
No, in realtà lo pensavo anche io, no? In realtà no, la ragazza lo fa in buona fede, cioè la ragazza.
Sì, appunto, però all'inizio ti viene il sospetto.
Ti viene il dubbio che sia una cosa architettata per creare qualcosa.
Anche poi, perché poi lei, rinunciando all'accompagnatore, sta rinunciando a, come si dice, al meglio figo del Bigonzo, nel senso il ragazzo
più
ammirato, campione
di
sport, eccetera.
Esponendosi anche a rischio che lui faccia amicizia con lei, insomma, ecco, diciamo così. Quindi indubbiamente un gesto che poi lo capiamo nel corso del film è generoso, anche se la stessa insegnante d'inglese gli chiede come mai.
Sospettando qualche
sospettando
secondo
qualcosa
fine, certo,
di poco chiaro. E in effetti il complotto c'è. Perché
però viene architettato da un'altra ragazza.
Viene architettato da Nancy Allen, tra l'altro,
che diventerà la protagonista poi di Vestito per uccidere,
di tantissimi film di De Palma, insomma, esempio Omicidi a luci rosse, insomma.
No, in Omicidi a luci rosse
c'era
Melanie Griffith,
Vestito per uccidere. E Vestito per uccidere, in pratica, ma non solo quello, ne ha fatti due o tre, diciamo, con De Palma, insomma, diventerà una delle sue protagoniste, diciamo, preferite, principali. Un volto che indubbiamente neanche si dimentica facilmente, da un'attrice, insomma, anche di un certo peso, di una certa importanza. Comunque, insieme all'altra, un giovanissimo John Travolta, che era il suo compagno, diciamo, il suo partner, e organizzano questa per il ballo finale, fa in modo di truccare la giuria, insomma, di truccare gli effetti in modo che appunto Kerry White, appunto, insieme al suo cavaliere diventino la coppia da premiare, quindi vanno sul palco, quindi è tutto organizzato, e sistema sopra al palco un secchio di sangue di maiale. Ora, tutto mentre c'è invece questo tripudio, quella ragazza si sente finalmente accettata, finalmente accolta.
Sì, anche perché poi in realtà succede un mezzo miracolo, nel senso che lei, un po' perché viene aiutata dalle amiche, un po' perché, insomma, effettivamente aveva un aspetto trasandato, ma non era,
però,
diciamo,
era una
ragazza
una gradevole,
soprattutto molto ben agghindata. Sì. Fa la sua bella figura, insomma.
La sua bella figura, in particolare.
Tutti rimangono
nel film,
sorpresi nel vederla, insomma.
Sì, infatti diventa una bella ragazza, affascinante. Tra l'altro nel film è possibile, perché abbiamo Sissy Spacek. Nel libro invece si trattava, infatti De Palma inizialmente la cercava, di un'adolescente piuttosto massiccia, meno, diciamo, attraente, no? Invece in questo film Sissy Spacek fa sfoggio anche del suo fascino. È un vestito molto bello, insomma, praticamente si presenta a questo cavaliere e raggiunge quasi la felicità, dicendo, insomma, finalmente si sente accettata insomma, il suo riscatto. E a un certo punto abbiamo,
però aspetta, riprova. Abbiamo dimenticato un piccolo particolare che secondo me va sottolineato, ossia che lei già nel colloquio con il preside della scuola, che vuole capire come sono andate le cose negli spogliatoi, eccetera eccetera, per effetto dell'assoluta superficialità di questo colloquio, e addirittura il preside storpia il suo nome, la chiama Cassie anziché Kerry, eccetera eccetera, lei avverte con lo scatenarsi del nervosismo e del disagio, lei ha dei poteri telecinetici.
Allora, in realtà li avverte anche prima, no? In realtà lei ha tre o quattro segnali fin dall'inizio del film. La prima volta quando per esempio un ragazzetto la prende in giro con la bicicletta.
Ah, è vero, mentre sta rientrando da scuola.
Sì, sta rientrando, gli gira intorno, gli dice brutta strega, e lei lo guarda e lui cade. Tant'è vero che si la guarda come per dire, ma come è possibile, no? Perché non si rende conto di cadere. Poi capita a casa dopo una sgridata della madre, per la rabbia le capita di con lo sguardo infrangere uno specchio. Poi anche gli capita, per esempio, dopo la frustrazione che subisce dalla presa in giro delle sue colleghe quando si spaventa
per il sangue
mestruale, e rompe una lampadina con il pensiero. Quindi lei capisce di avere dei poteri telecinetici.
Anzi, si documenta nella biblioteca della scuola, no?
Si documenta, va a cercare la voce miracoli, dice ogni miracolo tiene lontano il diavolo, insomma. Praticamente lei comincia a prendere consapevolezza del fatto che comunque ha dei poteri che non sono quelli normali, sono dei poteri straordinari, insomma, però li tiene per sé, diciamo, non è che lo comunica e non succede.
Anzi, cerca di tenerli sotto controllo.
Cerca di tenerli sotto controllo. E a un certo punto, quando siamo sul palco e appunto la Shu, che era vicina al palco, vede qualcosa che ballonzola, insomma si spaventa, va a controllare che cosa sta succedendo, insomma, e vede le persone che dietro Travolta e la stessa Allen che stavano praticamente lì
nascoste sotto il palco dietro le quinte,
nascoste sotto il palco con una specie di corda che, e, insomma, lei vuole dare l'allarme, ma l'insegnante, credendo che voglia essere lei a disturbare la cerimonia, la allontana
proprio nel momento in cui
sta per avvenire la tragedia, insomma, e la tragedia inevitabilmente avviene.
Tirano la corda e il secchio pieno di sangue casca addosso,
dopodiché il vaso stesso cade addosso al suo compagno sconcertato che ci rimane sul colpo, quindi praticamente
sviene lì sul momento.
Lei rimane così sgomenta, paralizzata così dal terrore, allo stesso tempo
dalla disperazione
totale, dopodiché niente.
Tutti cominciano a ridere,
non tutti, una parte comincia a ridere, altri rimangono spaventati, e comunque sia, a un certo punto lei dà vita a questi poteri e comincia a bloccare le porte, cioè praticamente... E cominciano a volare oggetti, e praticamente scoppia un incendio, insomma muoiono più o meno tutti, quasi tutte le persone muoiono, lei riesce ovviamente a uscire, chiude le porte in modo che non si salvino né buoni né cattivi, insomma si salva Shu perché era stata buttata fuori, e due che fanno in tempo a scappare, che cercano di investirla, poi la vedono fuori che tornava verso casa, cercano di investirla con la macchina, ma lei fa saltare per aria la macchina e che praticamente prende fuoco e muoiono carbonizzati. Quindi, insomma, ormai pienamente consapevole dei suoi poteri, torna a casa dove trova la madre furente, e chiaramente, insomma, la madre addirittura vorrebbe sacrificarla in quanto fonte del peccato, perché aveva ceduto al suo compagno,
rinnovando un po' il discorso quasi di Abramo con Isacco, no?
Esatto, e ovviamente lei si ribella, la incatena praticamente con la telecinesi e con dei coltelli, insomma, e quindi praticamente la uccide, dopodiché, preso i sensi di colpa, la abbraccia, insomma la casa prende fuoco e muore anche lei insieme alla madre, insomma, praticamente, sostanzialmente. Dopodiché sì, non finisce qua, perché c'è un ultimo tratto che è il più agghiacciante per certi profili.
Sì, perché poi Brian De Palma è molto abile, sì. Sembra quasi di voler far abbassare la guardia agli spettatori, no?
Sì, infatti rimani sorpreso, perché abbiamo questa sua unica amica, se vogliamo, l'unica che la comprendeva, che era Shu.
Che era quella che si era sacrificata concedendogli...
Che aveva creduto davvero di poterla aiutare, che va al cimitero, cioè un cimitero brullo, arido, dove c'è la tomba di Kerry, per mettere dei fiori. E a un certo punto...
Tra l'altro una tomba che, diciamo, è contraddistinta da una croce di legno raffazzonata, sì, dove c'è scritto addirittura un'ingiuria nei confronti della sepolta.
Sì, 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 come fosse la strega, come fosse brucia all'inferno, insomma, cose di questo genere. E comunque a un certo punto, mentre lei sta deponendo questi fiori, una mano la guanta praticamente.
Affiora dal sottosuolo, diciamo.
Dal sottosuolo. Ed è una scena che ancora oggi, insomma, fa un certo effetto a vederla.
E poi si capisce che è uno degli incubi ricorrenti che vive questa...
È uno degli incubi ricorrenti, perché poi la ragazza si sveglia nel letto, diciamo, strillando, totalmente impazzita dalla paura, dal terrore, con la madre che cerca in qualche modo di aiutarla.
Di calmarla, ma insomma...
Ha perso, se non la ragione, comunque ha avuto un trauma... pazzesco,
e la stessa madre, insomma, fa capire che non è neanche il primo di episodi molto,
esatto,
ricorrenti, insomma.
esatto, quindi un incubo, e il film è effettivamente un incubo, insomma, no? È un film che è onirico per certi aspetti, grandi capacità visionarie, ripeto, De Palma in questo caso spese poco, niente meno 3 milioni di dollari per ricavarne poi in tutto il mondo 33, insomma, quindi ci fu, insomma, un grande successo di pubblico, e anche la critica per una volta, diciamo, fu prodiga di elogi, soprattutto per la visionarietà del film, per l'attenzione costante, per la capacità di passare da un ritmo quasi da commedia o comunque da film leggero a tragedia, insomma, è un film che si guarda tuttora.
Per non parlare poi delle abilità tecniche della regia.
Tecniche, tecniche, e i richiami più numerosissimi a Hitchcock, a Psycho e a tanti altri film di Hitchcock, nei colpi di scena, nella stessa
anche
musica,
lo stesso utilizzo del piano sequenza.
Il piano sequenza, insomma, veramente De Palma si considera un seguace di Alfred Hitchcock.
E tra l'altro ha tutto il piacere di mostrarcelo, insomma, non,
esatto,
non fa nulla per nasconderlo, insomma,
non
ne,
fa nulla
ne
per
vuole
nasconderlo.
Proprio evidenziare, esatto, la discendenza, ecco.
Sì, infatti, la rivendica, anzi, in certo,
certo,
senso,
certo,
insomma,
certo.
Quindi, insomma, un film sicuramente di buona fattura, molto costruito, molto bene, ben amalgamato, tra l'altro la stessa Spes che fu candidata all'Oscar per, diciamo, la migliore attrice, insieme appunto alla madre Piper Laurie, che appunto si presentò come attrice non protagonista.
Sempre per rimanere in ambito del cast, ricordiamo che la ragazza, appunto, che poi alla fine ha questi incubi ricorrenti, la compagna di classe,
sì,
è impersonata da Amy Irving, che poi diventerà,
esatto,
per un,
sì,
periodo la signora Spielberg.
Sì.
E
sì,
poi
sì,
che tra i professori del college, sì, frequentato dalle ragazze, c'è un attore che personifica appunto il professor Fromm, Sidney Lassick, che ricordiamo con piacere perché è uno dei,
sì,
dei picchiatelli, dei matti, di
qualcuno
con l'ossimito del cuculo.
Il cuculo, sì, sì, infatti. Tutti attori comunque di vaglia praticamente trovò, o comunque emergenti come la Travolta allora, che poi da un giro, insomma, l'anno dopo sarebbe diventato famoso con La febbre del sabato sera.
Beh, lo stesso, come si chiama, preside,
sì,
è impersonato da un attore che, insomma, ha lavorato con Bogdanovich, con Sidney Pollack, con Clint Eastwood,
sì,
Stefan Gerasch, e, insomma, a dimostrazione del fatto che, per quanto ancora regista, diciamo, considerato giovane, Brian De Palma, e comunque, certo, si cominciava a fare a gara per poter entrare nei suoi cast, insomma, no?
Certo, certo. Comunque, insomma, è interessante questo film perché poi nasconde anche significati, insomma, si parlò anche di questo culto del sangue, no? Il film, cioè, praticamente è è una scia di sangue, insomma, sostanzialmente. Il sangue è un elemento quasi archetipico, diremmo, dal punto di vista junghiano, no? E qualcosa che ritorna costantemente, che è la causa, diciamo, delle tragedie che avvengono e che appunto è il simbolo in certo senso di questa pellicola, che comunque fece scalpore allora e tuttora rimane un horror moderno sicuramente e molto imitato. Tra l'altro ci furono dei seguiti, Carrie 2, La Furia, Non all'altezza, e dei remake negli anni 2000 che comunque non ho neanche visto, devo dire la verità, che comunque non erano insomma al livello, e tra l'altro dette anche vita per certi aspetti ad alcuni film anche quei chiamati cosiddetti slasher, cioè film che poi descrivevano insomma un certo tipo di lesioni, di violenze, di cose che e poi negli anni 80, negli anni 90 sono dilagati insomma soprattutto in America.
Un'altra caratteristica che poi non mancherà anche nei film successivi, basti pensare all'omicidio a luci rosse, sì. È proprio anche questa particolare forma di voyeurismo della macchina da presa.
Questa è una caratteristica di De Palma.
Che insiste poi, insomma, io penso che...
Anche Investito per uccidere, che tu giustamente hai citato, è una costante che lui riprende da Hitchcock pure questo.
Ovviamente, però un Hitchcock riportato ad un'età successiva, quindi con anche
successiva,
con più concessioni al nudo, insomma, no?
Sì, con concessioni al nudo e nello stesso tempo concessioni anche alla violenza più estrema, diciamo, più moderna, insomma se ci ricordiamo anche gli esordi di De Palma, le due sorelle, era un film abbastanza agghiacciante, non so se lo ricordi.
Sì, sì, ma guarda che con Brian De Palma a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80 era difficile prendere una toppa, insomma, cioè c'era sempre... Poi ovviamente è diventato un pochettino autoreferenziale, un po' sì, manieristico sì. Se vogliamo, sì, sì, anche sì. Barocco se vogliamo, però insomma... Ci sono almeno 6-7 film che sono molto validi,
assolutamente sì. E quindi, insomma, questa opera, ripeto, riuscita, sicuramente un'opera considerevole, importante, molto ben realizzata, molto ben filmata, insomma, non gli si può assolutamente rivolgere, diciamo, una critica. Sotto tutti i profili è un film che appassiona, che tutt'oggi è estremamente moderno, si pensi alla figura ad esempio della madre bigotta, quanto è in voga adesso in America,
come no?
Questo tipo di religiosità che a quei tempi sembrava quasi appunto caricaturale, pensiamo a quanto è importante persino nella politica adesso.
Insomma, le stesse critiche di Trump nei confronti del Papa vogliono andare a stanare quel tipo di elettorato, no?
Infatti, quindi fa impressione. Tra l'altro c'è da dire che King descrive molto bene questi fenomeni, anche questo fanatismo religioso, perché King era uno scrittore che veniva proprio dalla campagna, veniva insomma dal cosiddetto, insomma, dall'ambiente rurale, e quindi lui conosceva molto bene queste manie, questi fanatismi e anche
sì,
i pericoli,
diciamo, anche
che ci potevano essere dietro, no?
Certe forme anche di persecuzione nei confronti delle minoranze che sono tipiche dell'ignoranza.
Sì, tra l'altro con estrema lucidità aveva fatto molte opere in cui metteva proprio lo spettatore di fronte al pericolo, no? Dei fanatismi e anche dei totalitarismi, perché addirittura in un breve racconto che aveva fatto ancora prima di scrivere Carrie, che è stato ripreso recentemente da un bellissimo film passato quasi inosservato, The Long Walk, lui sapeva descrivere già negli anni 60-70 una possibile deriva autoritaria dell'America di oggi. E questo film che descrive una marcia, anzi io suggerisco di vederlo a chi non l'ha visto, una marcia a eliminazione, cioè praticamente guidata dai militari che selezionano persone giovani per rinvigorire insomma il patriottismo dell'America e la produzione industriale in un'immaginaria America in crisi profonda economica, questi si autoeliminano, cioè praticamente devono morire tutti in questa diciamo long walk, camminata a certa velocità e a un certo ritmo, se rallentano vengono uccisi, vengono letteralmente uccisi.
Quasi come un videogame, se vogliamo.
Quasi come un videogame. E alla fine una persona sola avrà un premio enorme perché vincerà.
Che poi è un po' vivo. Anche diciamo, il tema di Squid Game, che sì, è la sì, serie sì. coreana.
Però, ecco, ci ho pensato anche a questo, però c'è il problema che King l'aveva scritto nel 69.
Certo.
E quindi semmai Squid Game che si è andato
no,
a
spiare. No, intendo dire, i temi sì. sono quelli trattati poi.
Sì, anche dai film coreani, sì, sicuramente. Squid Game,
a inizio racconto hai accennato al fatto che tra i... diciamo, anzi, è uno dei protagonisti del pessimo scherzo più sadico che vuole sì. imbarazzare la protagonista, c'è John Travolta che era pressoché sì. esordiente e si ritrova, grazie a questo film, poi ad essere selezionato per nell'anno successivo diventare sì. protagonista assoluto della Febbre del Sabato Sera.
Esattamente, che lo lancerà poi nell'Empireo.
Certo.
E era un attore importante.
Sì, sì, appunto, se vogliamo era proprio ai primi passi a livello di cinema hollywoodiano.
Sì. sì, assolutamente sì.
Allora, caro Marcello, sono le 14.36, siamo su radiocittaperta.it, la rubrica Visti in prima visione apre La Bottega del Forno con una disamina di un film del 1976 curata dal nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che oggi si è occupato di questa pellicola thriller horror di Brian De Palma, Carrie, lo sguardo di Satana. La rubrica porta questo titolo perché Marcello ebbe l'opportunità di vedere questo film all'epoca della proiezione, per l'appunto in prima visione, e ci racconta ogni volta in quale sala cinematografica ebbe questa occasione.
Non potrei, diciamo, dimenticare il salto che feci sulla sedia nel cinema Giulio Cesare verso la fine del film, quando ci fu questa famosa scena della mano che usciva appunto dalla tomba. No?
Io credo di averlo visto al cinema Boito, che era un dessé, che adesso è diventato un teatro, comunque ancora per fortuna
esiste
ed è utilizzato, diciamo, per finalità simili a quelle originarie, quindi insomma teniamocelo stretto. Questo certo. è il primo passaggio che prelude il finale, nel quale Marcello Gerardi, mutuando appunto il giudizio dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, esprime un giudizio in stellette da 0 a 5 compresi i mezzi voti.
Ma questo è un film che sicuramente può anche meritare le 4 stelle.
Bravo, cioè, ci stanno tutte, bisogna anche sì. in certi casi avere la, come dire, il coraggio, se vogliamo, di premiare sì. anche la... come dire, l'originalità di una produzione.
Sì, sì. Soprattutto per quello, poi rivedendolo, appunto, se ne vedono anche proprio la perfetta tecnica di costruzione. Proprio.
Pensa per esempio a quanto è ingannevole quella scena del ballo in cui loro due sembrano proprio avvilupparsi con la camera sì. che gli gira intorno, come se fosse quasi uno spot di cioccolatini, se vogliamo.
Sì, infatti, mentre incombe la tragedia.
Quanto tutto ciò, poi tu sai sì. che possa invece rivelarsi assolutamente sì. Il preludio del peggio, con esatto. in più il fatto che cresce nella protagonista l'esaltazione del proprio momento, alla quale esaltazione poi invece segue immediatamente il pentimento, addirittura lei è convinta che la madre aveva ragione a volerla trattenere, insomma il volersi certo. mettere in discussione proprio perché era uscita fuori da quello che erano i ruoli,
sì, i canoni, i ruoli
precostituiti
che gli erano stati assegnati, sì, infatti.
E diciamo alla riuscita di questo film contribuisce secondo me in maniera determinante proprio la scelta musicale di Pino Donaggio, che
certo,
con, questo,
sì.
con queste sonorità, ricordiamo Pino Donaggio insomma in Italia diventò parecchio famoso grazie a Sanremo per una canzone sì. in particolare che è Io che non vivo più di un'ora senza te, che poi venne ascoltata da una cantante d'oltremanica, Dusty Springfield, la quale ne fece una versione in inglese che poi venne ripresa addirittura da Elvis Presley, e quindi diciamo la fama di Pino Donaggio arrivò fino negli Stati Uniti. E Brian De Palma, forse anche in virtù delle sue origini italiane, lo prese proprio a suo, come dire, musicista di riferimento, molti film, io non riesco ad immaginarmeli senza le musiche di Pino Donaggio, queste musiche molto, molto arrotondate, molto, se vogliamo, in alcuni momenti ridondanti, ma volutamente anche smielate, perché ovviamente devono creare un contrasto con quello che poi succederà.
Per contrasto, appunto, e poi ci sono quei brevi stacchi agghiaccianti, hitchcockiani, no?
Sì, addirittura ci sta uno stacco, sembrano proprio gli archi, i violini di Psycho, insomma.
Esatto.
Allora, caro Marcello, in attesa della montagna che ci aspetta per la prossima settimana, ma non anticipiamo nulla, ci salutiamo. Ovviamente grazie per essere stato qui in Radio Città Aperta con la tua disamina del film. E ci salutiamo con quelli che sono gli end credits, cioè proprio le musiche dei titoli di coda, sempre curate da Pino Donaggio. Alla prossima settimana, Marcello, grazie ancora.
Buon proseguimento, ciao Fabrizio.
RadioCittàAperta.it, la tua radio online.